Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Il Salmo 138, che è sicuramente uno dei più belli di tutto il Salterio, ci introduce in un nuovo modo di guardare a noi stessi. Ci introduce in una delle scoperte più belle che fa colui che prega veramente: essere sotto lo sguardo amorevole di Dio. Il Salmo infatti inizia: Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando secco e quando mi alzo. Non esiste momento della giornata in cui siamo soli. Gesù, Dio, guardano alla nostra vita e lo accompagnano in modo amorevole. Per te le tenebre sono come luce. Tante volte ci può capitare di guardare a noi stessi come appesantiti da tenebre che abitano la nostra mente e il nostro cuore. Talvolta sembra che non riusciamo a sopportarci perché non vorremmo avere certi pensieri, non vorremmo avere certi sentimenti di tristezza o di ira che talvolta ritornano ad abitare il nostro cuore. Però se iniziamo a guardare la nostra vita alla luce di Dio, ed è questo il cammino che ci fa fare il Salmo, scopriamo che le tenebre del nostro cuore per Dio sono come luce. E continua il Salmo: sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Non ci sono parole più belle e più consolanti. Mentre ancora inconsapevole fluttuavo nella placenta, attraverso le voci di mio padre e di mia madre, era Dio che mi parlava. Al fondo del mio cuore non c'è la volontà di primeggiare sugli altri, come pensava Nietzsche. Il fondo del cuore dell'uomo è il desiderio di potere. No, questo è un aspetto superficiale. Né il trarre desiderio, il trarre qualche vantaggio fisico o spirituale dagli altri, come pensava Freud. Il cuore profondo dell'uomo è trarre un vantaggio fisico dalle altre persone. Non è così. È vero che dentro di noi ci sono delle tendenze disordinate, causate dai nostri peccati e dal peccato originale. Ma questa è solo la superficie del nostro essere. Nelle mie viscere abita un ardente desiderio di Dio, suscitato dall'amore che da sempre Dio ha per noi, attraverso, in modo del tutto speciale, i nostri genitori o comunque coloro che hanno accompagnato e reso possibile la nostra vita, si tratti di genitori spirituali o di genitori carnali. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Il Salmo 138 fa tornare la nostra vita a questa coscienza elementare, originale. Siamo voluti da Dio, siamo voluti bene, è Lui che ci ha creati. Parlavo con una ragazza anoressica poco tempo fa e mi diceva: non mi piaccio, non riesco ad accettarmi. Al di là di queste patologie che diventano anche gravi, però vediamo nei giovani, soprattutto nelle ragazze, questa difficoltà ad accettarsi, questa difficoltà ad accettare il proprio corpo. È come se noi dovessimo continuamente oggi riscattarci dal buio, dal dubbio che Dio ha fatto qualcosa di sbagliato, oppure che la nostra vita non è voluta da Dio, non è voluta da Dio. E per farvi capire quanto questo oggi è urgente, voglio leggervi una testimonianza che è comparsa sul giornalino della nostra fraternità, la Fraternità San Carlo, questa fraternità sacerdotale fondata da Don Massimo Camisasca, e racconta di un nostro prete che fa il cappellano in un ospedale a Bologna. Incontra una mamma che è ricoverata in patologia, dove ci sono le gravidanze più complicate. La prima volta che vado a trovarla, racconta questo nostro prete che si chiama Don Santo, mi colpisce subito per la sua positività e il suo sorriso. Le do la comunione e le regalo un santino dell'Arcangelo Gabriele, così lui racconta. Questa donna, Cecilia, mi racconta di come la sua gravidanza sia a rischio. Adagna la placenta e non riesce ad alimentare in modo adeguato la sua bambina. Molti medici la incoraggiano ad interrompere la gravidanza. Ecco, vedete, quando ancora uno è nel seno della madre, il dubbio che il dono della vita sia qualcosa di buono. Allora quanto facilmente i medici dicono, di fronte a un qualche dubbio, bene, il modo migliore è interrompere la gravidanza. Ma quante volte anche il consiglio di compagni, di genitori, verso i figli che dicono ma interrompi la gravidanza. Ma questa donna dice io vado avanti, con una forza di volontà e una fede che mi commuovono. Vado a trovarla spesso e così anche vanno altri medici che invece sono cattolici e credono nella positività della vita. Un giorno le chiedo come avrebbe chiamato la sua bambina. Gabriella, mi risponde, per quel santino di San Gabriele che mi ha regalato. Poi aggiunge, Gabriele aveva annunciato a Maria un miracolo e adesso aspetto che anche a me venga annunciato un miracolo. Eccolo, la maternità è un miracolo voluto da Dio, ecco il mistero del Natale che abbiamo appena celebrato, l'angelo che porta l'annuncio a Maria. Mi racconta nuovamente di come alcuni medici la invitino ad abortire. Vedete, proprio il dubbio sulla positività della vita portato avanti in maniera sistematica, ma l'immancabile sorriso si trasforma in un pianto che è anche preghiera. Questa donna fa la comunione quasi tutti i giorni e ogni volta la benedico. Un lunedì, finito di celebrare la messa, trovo un messaggio sul telefono. Don Santo, vieni perché sto per partorire. Infatti la bambina sembrava avere delle sofferenze. Corro da lei, tutto è predisposto, ma alla sera i medici decidono di rimandare il giorno successivo. E qual è il giorno successivo? Proprio il giorno di San Gabriele. Era evidente che le nostre preghiere erano state ascoltate e che la provvidenza stava guardando questa vicenda. Così venerdì mattina vado in ospedale, mi metto il camice e mi avvicino alla sala parto per battezzare la bambina subito dopo la nascita, essendo in pericolo di morte. Dopo qualche minuto il primo verdetto, Gabriella pesa solo 430 grammi ma sembra stare benissimo. La battezzo dentro l'incubatrice con un batuffolo di cotone. Alcuni pediatri mi accolgono. Un'infermiera irritata se ne va borbottando che le priorità sono altre. Dopo qualche ora la conferma. Gabriella deve ancora crescere tanto, ma sta bene. Nessuno tranne la mamma si aspettava che potesse finire così. Ma alla fine bisogna arrendersi davanti a un fatto e a una serie di coincidenze che non smettono di essere coincidenze. Ecco, ho raccontato questo episodio del mio amico Don Santo, che fa il cappellano in ospedale, perché ridà in maniera molto chiara questo dubbio che nella società di oggi, nella società post-cristiana in cui siamo, nella società atea in cui viviamo, la vita sia un dono di Dio. La vita sia sempre da accettare come qualcosa di positivo. E questo dubbio sulla positività della vita getta un'ombra anche sulle persone che vivono, non solo su quelli che vengono uccisi, perché a un certo punto questi giovani hanno il dubbio, ma sarò voluto da qualcuno con questa cultura? dell'aborto che sta veramente invadendo la mentalità di tutti. Così appena uno viene concepito, subito ci sono le fotografie, bisogna quantificare, catalogare, comparare, vedere se il prodotto ha qualche difetto, perché se il prodotto ha qualche difetto bisogna buttarlo via. E così si è passati dall'idea che la vita è un dono che ci viene da Dio all'idea che la vita è un prodotto che generiamo noi, e quando un prodotto non va lo buttiamo via. E allora ecco perché dobbiamo riandare a queste cose così originarie che nei popoli antichi erano normali, ma che adesso noi abbiamo perso e dobbiamo riguadagnare proprio attraverso la preghiera. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. La mia vita è voluta fin dal primo istante del concepimento, è voluta da Dio. È benedetta da Dio, è qualcosa di positivo, non possiamo avere un dubbio su questo. Guardare i propri figli con un dubbio sulla positività della loro vita li distrugge. E continua il Salmo, guardate la profondità della visione del Salmo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ecco, noi vediamo quando andiamo in montagna i multiformi strati delle rocce che testimoniano di secoli lontani, quando solo lo sguardo di Dio godeva di spettacoli meravigliosi. Mentre l'universo era ancora immerso nel buio, Dio ha fatto germogliare tutto da un piccolo seme straripante di energia. Il Padre, con il Figlio e lo Spirito Santo, si stupivano della bellezza di tutto ciò che stavano creando e ne gioivano. Facevano esplodere le stelle che, attirandosi e respingendosi, davano forma a innumerevoli galassie. Una forza irresistibile, orma dell'amore di Dio, formava l'universo, facendo gravitare gli elementi gli uni verso gli altri. Al contempo, racconta la Bibbia, la luce brillava nelle tenebre. E attraversando spazi siderali, tutto scaldava col suo soffice calore. Le forze chimiche lavoravano incessantemente, trascinando gli atomi in quelle combinazioni reciproche da cui Dio avrebbe tratto il nostro corpo. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, e tutto era scritto nel mio libro, nel tuo libro. I miei giorni non erano ancora fissati. Ancora non esisteva uno e tu, oh Dio, già mi conoscevi. E così Dio ha dipanato il filo della storia fino a donare la vita a noi, inseriti in questa storia stupenda. E oggi, a uno sguardo superficiale, sembra che la visione scientifica, l'evoluzione, le conoscenze scientifiche che abbiamo ci allontanano da questa scoperta commovente che nasciamo dalle mani di Dio. Certo, uno sguardo superficiale è così. I popoli antichi vedevano il fulmine e si stupivano e lo chiamavano il fuoco di Dio. Adesso noi sappiamo che il fulmine è una scarica elettrica molto intensa che si scatena fra una nube e la terra, oppure fra due nubi. E sembra che abbiamo perso questa ammirazione, ma questa è la superficie delle cose. Se guardiamo la scienza, ci svela delle cose bellissime che sono proprio orma di un creatore che ha creato tutto con un certo ordine. Sentite cosa dice Einstein, il fondatore della fisica contemporanea. La mia religiosità, dice Einstein, consiste in un'umile ammirazione dello spirito infinitamente superiore, che si rivela in quel poco che noi, con la nostra ragione debole ed effimera possiamo capire della realtà. Ecco, Einstein, fondatore della fisica contemporanea, era un uomo che con tutta la sua intelligenza ha rivoluzionato la fisica, diceva la mia ragione è debole, e si stupisce di quello che fa il creatore. Ecco, tornare a stupirci anche quando guardiamo noi stessi, è proprio quello che il Salmo dice. Pensate, il Salmo scritto così tanto tempo prima arriva allo stesso stupore di Einstein. Ti lodo, rivolgendosi a Dio, perché mi hai fatto come un prodigio. Pensate, quando guardiamo a noi stessi, invece di essere spaventati dalle nostre ombre, se iniziamo a guardarci così, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Se iniziamo a guardare le persone che ci stanno accanto come un dono, come un prodigio, pensate, la moglie, il marito, i figli, uno vede tutti i difetti che hanno, i peccati, invece questo ci insegna il Salmo, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. E infatti Dio, mentre ci creava, guardava Cristo. Siamo stati fatti per mezzo del Verbo e siamo destinati all'eternità che da sempre Dio ha preparato per noi. Infatti, cosa dice il Salmo? Sono stupende le tue opere. Sono stupende le tue opere. Ma oggi vediamo, proprio nella cultura post-cristiana in cui siamo, che questo stupore positivo della creazione, questo stupore positivo che l'uomo è qualcosa di bello e buono, si perde. E allora capiamo come Gesù abbia fatto luce sul mistero dell'uomo. Se Gesù non mi avesse svelato il mio vero volto, non avrei mai saputo riconoscere la mia grandezza, i miei peccati e i miei limiti avrebbero finito per confondermi e farmi precipitare nella disperazione. Invece tu, oh Dio, mi conosci fino in fondo e mi hai mostrato chi sono veramente. Non hai mai perso la speranza di svelarmi la mia vera identità. Come da bambino conoscevo me stesso solo attraverso la mamma e il papà, attraverso la mamma che mi sorrideva, e anche adesso comprendo me stesso solo perché il Verbo eterno di Dio si è fatto carne, ecco la gioia del Natale, e giunge alle mie orecchie. Dio mi parla. Tu, o Signore, non smetti mai di parlarmi. Per questo Maria, ci siamo stupiti ad ascoltare che Maria meditava tutte le cose che sentiva, le cose che dicevano i pastori, le cose che dicevano i magi, le cose che aveva ascoltato dall'angelo, le cose che gli diceva Giuseppe, che gli era apparso un angelo in sogno, tutte queste cose attraverso cui Dio gli parlava, la parola di Dio, i salmi che ascoltava, i salmi che ripeteva a memoria, Maria li custodiva nel suo cuore, perché era stupita che Dio dall'alto dei cieli scendesse fino a lei per parlare a lei, che era l'ultima del popolo di Israele. Tu mi conosci fino in fondo. E allora, se tante volte rimaniamo come persi, disorientati al vedere le tenebre che già sono ancora in noi, e le tenebre del mondo, le tenebre del peccato, ecco la scoperta che Gesù non smette di parlarci, e allora possiamo tornare a stupirci. Perché, cari amici, è veramente terribile diventare vecchi. Ma non nel senso dell'età, diventare vecchi nel senso di perdere la meraviglia, di non cercare più, di non guardare più questo mondo con lo sguardo del bambino, di non stupirsi più nel vedere le meraviglie di questo mondo, di questa terra che è nostra, di queste piante, di questo sole, di questa neve che magari abbiamo visto in questi giorni. Sono stupende le tue opere. Ecco che l'uomo che prega è un uomo che rimane bambino, o che torna bambino, meglio, un uomo che torna bambino e sa stupirsi di tutte le cose belle che il Signore ci dona. Purtroppo è possibile che l'uomo perda lo sguardo del bambino, che non cerchi più, che non si meravigli più, che non abbia più speranze. Questo uomo scientifico di oggi talvolta non è altro che un vecchio, ma un vecchio che ha perso la speranza. Invece si può essere anziani, si può avere 90 anni e avere gli occhi che brillano di stupore per tutte le cose. Infatti non è un caso che talvolta sono proprio le persone anziane che riescono a entrare misteriosamente in nonni, in rapporto profondo con i bambini, perché sono dei nonni che sanno ancora stupirsi. Allora il bambino riconosce nel nonno qualcosa di simile a sé, e allora l'uomo, quando non siamo più bambini, diventiamo cinici, diventiamo dominatori. Ecco, l'abbiamo ascoltato questi medici che consigliano l'aborto. Ecco, questo è l'uomo cinico, dominatore, che non vuole avere problemi, che vuole gestire tutto lui. E invece l'uomo che torna bambino, l'uomo del Salmo: sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo, Signore, tu mi parli, mi parlavi già quando ero nel seno di mia madre, attraverso le voci dei miei genitori, e poi mi parli attraverso Gesù. Quanto profondi per me i tuoi pensieri. Guarda, ditemi se non è un bambino che parla in questo salmo, sino un bambino diventato uomo, consapevole che tutto è dono di Dio. Quanto profondi per me i tuoi pensieri. Quanto grande è il loro numero, Dio. Se li conto, sono più della sabbia. Se li credo finiti, con te sono ancora. Ecco, allora, ecco cos'è significa essere sacerdote. Sacerdote significa sapersi stupire del fatto che Dio non smette mai di parlarci, che siamo davanti a Dio. Te Dio, lo odiamo. Tu sei grande, come abbiamo cantato a fine anno nel Te Deum. Tu sei grande, a te la gloria, tu sei santo, tre volte santo. Chi è capace, Signore, di comprendere tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? Mi stupiva proprio nel tempo di Natale rileggere e rivivere nella liturgia e nel catechismo con i bambini i misteri del Natale e dire: guarda, sono pieni di misteri, ci sono un sacco di cose che non avevo ancora scoperto, no? Ad esempio questa tenerezza di Maria che accoglie Gesù e lo avvolge in fasce. Tutti, molti spesso sottolineano che Gesù non è stato accolto nell'albergo, è vero, ma la cosa più importante non è quella, è il fatto che Maria lo avvolge in fasce, cioè lo accoglie nel suo amore. Ecco, questo mistero della vita accolta, questo mistero di Dio che viene accolto nel mondo, e la Chiesa è questo grembo. Maria, archetipo della Chiesa, è questo grembo dove Dio viene accolto e dove ci si stupisce della vita, dove si torna ad essere bambini, si torna a essere pieni di gioia, perché non siamo frutto del caso, no, non siamo sbagliati, Dio non ha sbagliato a farci e noi dobbiamo correggere la sua creazione, non è così. Scrutami, conclude il Salmo, scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. La via di menzogna è la via che nega che siamo voluti e amati da Dio, che ci fa diventare vecchi, ci fa possedere gli altri in maniera egoistica. La via della vita è quella che invece scopre che siamo fin dall'inizio creati nel Verbo di Dio, come dice il Vangelo di San Giovanni, il prologo che abbiamo riascoltato a Natale: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Ti lodo perché le tue opere sono stupende. Tutto è stato fatto per mezzo del Verbo di Dio e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Dietro l'aggressività, dietro l'essere chiusi in se stessi, dietro l'odio, dietro la paura, c'è nascosto qualcosa di profondo che Gesù è venuto a rivelarci. C'è il tuo cuore, la tua personalità profonda, dove risiede la presenza di Dio. Dio che ci ama. E così impariamo a guardare anche i nostri fratelli che fanno il male. Li possiamo amare se riusciamo in essi a scoprire il loro cuore profondo, che è quel punto misterioso, il punto più profondo, il punto più intimo del nostro fratello, dove egli è creato dal Padre in Cristo, e se noi lo amiamo facciamo rinascere in lui questo cuore profondo che magari tante esperienze negative di rifiuto, di abbandono hanno fatto emergere in lui, ma non sono la sua personalità profonda. La personalità profonda dell'altro è l'essere amato da Dio. Allora avete visto quanto questo salmo ci fa guardare a noi stessi tutto in un altro modo. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.